Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi apriremo con il calcio e con l'avvio del campionato europeo che all'esordio ha visto la netta affermazione della nazionale italiana contro la Turchia e nel fine settimana anche i successi di altre big come l'Inghilterra e il Belgio. Ma il torneo è stato segnato anche dalla tragedia sfiorata del centrocampista danese dell'Inter Christian Eriksen, vittima di un attacco cardiaco nel corso del match contro la Finlandia. Dopodiché ci occuperemo anche di tennis perché nelle ore scorse si è conclusa a Parigi il Roland Garros. E per parlare di tutto questo, chi mi aiuta, chi è entrato in studio a Melbourne, proprio Dario Castaldo. Buongiorno Dario, benvenuto.
Buongiorno a te Massimiliano, buona settimana a tutti coloro che sono all'ascolto.
Dici Dario, iniziamo proprio con i risultati di questi giorni dall'Europa.
Eh sì, perché sono tre le giornate già nel segno del campionato europeo di calcio che si è aperto allo Stadio Olimpico di Roma. Era il venerdì sera italiano, erano le 5 del mattino a Sydney, Melbourne, sulla costa sud-est australiana, e l'Italia si è imposta per 3-0 contro la Turchia. È stata la vittoria più larga nella storia dell'Italia in una fase finale di un campionato europeo, vittoria che è maturata nella ripresa grazie all'autorete del difensore della Juventus Demiral su cross teso di Berardi, raddoppio di Ciro Immobile e terzo gol di Lorenzo Insigne, il tutto nel giro di 25 minuti. Ma l'Italia ha davvero dominato la partita contro i turchi, così alimentando anche speranze di gloria per l'Italia che non vince un campionato europeo dal 1968. Nello stesso girone e nella giornata di domenica in Europa, il Galles ha pareggiato per 1-1 contro la Svizzera a Baku, quindi in Azerbaigian, Svizzera che sarà il prossimo avversario dell'Italia tra tre giorni allo Stadio Olimpico. Per quanto riguarda invece gli altri gironi, nel gruppo B la Finlandia, come dicevi, ha battuto la Danimarca per 1-0, il Belgio ha superato la Russia per 3-0 con doppietta di Romelu Lukaku, l'attaccante dell'Inter che poi ha proprio dedicato i gol al suo compagno di squadra Christian Eriksen, protagonista del malore e shock nel corso della partita contro la Finlandia, quando il centrocampista 29enne danese si è letteralmente accasciato a terra, ha perso i sensi, è stato vittima di un attacco di cuore. La Federcalcio danese poco fa ha rassicurato che comunque Eriksen è sveglio, che ha parlato con i compagni di squadra, che è stato addirittura lui stesso a spronarli e a tornare in campo per disputare il resto della partita contro la Finlandia. Lì per lì i delegati dell'UEFA hanno chiesto ai giocatori della Danimarca se volessero sospendere il match per poi recuperarlo in un secondo momento. Gli stessi giocatori della Danimarca, prima di essere rassicurati da Christian Eriksen, hanno detto ai delegati dell'UEFA che avrebbero preferito andare avanti, in parte perché le prime notizie che arrivavano dall'ospedale di Copenaghen erano nel segno dell'ottimismo, dall'altra perché hanno detto probabilmente questa notte comunque non dormiremo. E quindi la Danimarca ha poi proseguito il resto dell'incontro perdendo contro la Finlandia per 1-0. Per quanto riguarda il gruppo B, poco fa si sono disputate due partite del gruppo C. L'Austria ha battuto la Macedonia per 3-1, mentre l'Olanda poco fa ha battuto l'Ucraina per 3-2. Ebbene, dei temi di questi primi tre giorni del campionato europeo, poco fa abbiamo parlato con la giornalista di Mediaset Francesca Benvenuti, con la quale siamo partiti proprio dalle condizioni del centrocampista danese dell'Inter, Christian Eriksen. Ascoltiamola.
Diciamo sicuramente la notizia più importante: Eriksen è cosciente, è naturalmente ancora ricoverato nell'ospedale di Copenaghen, nel quale è stato trasferito dopo veramente l'evento shock che è avvenuto durante la partita della sua nazionale. Lui si è improvvisamente accasciato senza che ci fosse stato un contrasto con un avversario, dunque l'abbiamo visto purtroppo in diretta televisiva cadere, accasciarsi e immediatamente capire insieme ai giocatori, insieme all'arbitro, insieme agli avversari, a tutto lo stadio, che la situazione era molto grave. Il capitano della nazionale danese, Kier, giocatore del Milan, ha avuto la prontezza di capire che appunto che quello che stava accadendo a Eriksen era molto serio e di liberargli tecnicamente, ecco, è un'immagine molto violenta, molto cruda, ma vale la pena raccontarla, liberargli la bocca dall'ingombro della lingua per evitare che soffocasse. E già questa manovra, è stato poi raccontato dopo anche dal medico della nazionale danese, lo ha aiutato. Eriksen ha avuto un arresto cardiaco, apparentemente fino a questo momento senza assolutamente nessuna ragione conosciuta, comprensibile, è un giocatore che immaginiamo essere stato controllato centinaia di migliaia di volte, insomma, nella sua carriera, giocatore dell'Inter, lo ricordiamo, anche il responsabile dello staff medico nerazzurro ha ribadito in queste ore l'assoluta assurdità di questo evento. Eriksen era tecnicamente morto, questo ha raccontato oggi il medico della nazionale danese, il massaggio cardiaco prima, il defibrillatore dopo, le operazioni appunto di rianimazione effettuate in campo lo hanno riportato in vita. Questo è chiaramente una notizia fantastica, resta però ecco tutto da chiarire un po' il futuro prossimo, il futuro a lunga gittata di un giocatore importantissimo, un giocatore comunque giovane nel piano della sua carriera, che ora chiaramente dovrà piano piano riprendersi, ma anche capire se potrà tornare a giocare. Ecco.
Eh sì, anche se qualcuno ha subito detto che probabilmente la sua carriera finirà qui, ovviamente l'ultimo dei pensieri in questo momento, date le sue condizioni e dato quello che è accaduto. Cambiando decisamente argomento e passando invece all'aspetto sportivo della vicenda, Francesca, l'Italia ha esordito, ha aperto il campionato europeo con una nettissima vittoria sulla Turchia, al di là del risultato, e comunque l'Italia non ha mai segnato 3 gol in una fase finale di un campionato europeo, proprio dominando la partita contro i turchi. Credi che questo possa essere un segnale che l'Italia, come sostiene qualcuno, se la possa giocare addirittura per la vittoria finale?
Io credo che innanzitutto vada fatta una giusta sottolineatura su un'atmosfera che si respira ormai da tempo in questa nazionale, forse proprio in totale antitesi, no, con quello che era il mantra della nazionale di Antonio Conte e un po' di tutte le squadre di Antonio Conte. Ecco, la nazionale di Mancini fa dell'equilibrio, della tranquillità, mi viene da dire, un elemento di grande forza. È evidente che ci sono poi le qualità tecniche, è evidente che ci sono gli avversari, che in questo caso erano alla portata, diciamo così, della nazionale italiana. È evidente che più si va avanti, più il coefficiente di difficoltà si alza, però io credo che davvero ci siano degli elementi e delle alchimie. Tra queste, per esempio, ci metto anche la presenza di Gianluca Vialli, no, nello staff della nazionale, di quanto poi i giocatori stiano raccontando che questa presenza li aiuta a tirare fuori il meglio. Ecco, credo che ci siano tutti questi elementi che diciamo consolidano gli umori della nazionale. Poi c'è certamente la crescita di giocatori importanti, crescita tecnica evidentemente di giocatori importanti, penso a Barella, penso all'apporto di attaccanti consacrati ormai, ecco, come Insigne, come Immobile, come lo stesso Berardi, a tutto quello che possono portare in dote giovani come per esempio Chiesa, che è lì che scalpita, no, per dimostrare quello che ha già dimostrato nella Juventus. Quindi certamente ha chance importanti, secondo me. Chiaro, sono verifiche, è attesa da verifiche più probanti, probabilmente, magari lo sarà, ce lo auguriamo tutti, dopo aver superato il girone, perché forse saranno partite ancora alla portata, ce lo auguriamo assolutamente, ancora alla portata dell'Italia, però io credo che abbia valori importanti, non solo tecnici, ma anche interiori.
E viste una serie di altre nazionali in questi ultimi 3 giorni, a cominciare dall'Inghilterra che ha battuto la Croazia in quella che era stata la riedizione dell'ultima semifinale mondiale, ma allo stesso Belgio che ha passeggiato contro la Russia, qual è la nazionale che ti ha impressionato di più e quale appunto potrebbe essere un avversario dell'Italia sulla strada verso la vittoria?
A me piace molto l'Inghilterra perché vedo sempre più, come dire, una guardiolizzazione, no, del calcio di questa nazionale, un po' sulla scorta di quello che era accaduto alla Germania. Secondo me Guardiola in questo senso ha grandi meriti, no? Dove arriva lui in qualche modo modifica anche, diciamo, l'andamento della nazionale di appartenenza, la velocità, la rapidità, l'aggressività del gioco di Southgate, secondo me veramente mi ha ricordato molti passaggi, molti momenti del City di Guardiola. Probabilmente dall'altra parte c'era una Croazia anche più lenta, tra virgolette, del previsto, no? Anche un pochino più diversa da questo punto di vista, marcatamente diversa dall'avversario inglese, però credo che sia questa, ecco, una nazionale che può essere sorprendente, come del resto, ecco, anche la partita di stasera che è appena finita tra Olanda e Ucraina, insomma, ha dimostrato che una di queste due squadre spariglierà, magari probabilmente sarà l'Olanda per storia, per abitudine, magari anche a giocare una competizione, insomma, e per blasone. Però ecco, io credo che questo sia un europeo, diciamo, dove gli exploit possono essere diversi. Hai citato il Belgio, certamente il Belgio non lo scopriamo oggi, è anche questa una nazionale che sta consolidando sempre più, no, la sua creatività, la sua forza, e ha probabilmente più soluzioni tattiche. Ha innanzitutto il cannoniere dello scudetto italiano, Lukaku, che è uno difficilmente si riesce a contenere, però ha anche diverse soluzioni tattiche. Gioca un calcio molto, molto aggressivo, spumeggiante, bello anche da vedersi, quindi e ha l'esperienza che magari in questo senso manca un pochino di più all'Inghilterra. Però ecco, faccio fatica a identificare in questo momento una candidata in assoluto. Dobbiamo vedere ancora la Francia, chiaramente, che insomma ha valori individuali estremamente importanti e di collettivo. Fatico, dicevo, a vedere una favorita in assoluto. Penso che possa essere equilibrato verso l'alto questo europeo.
Questa è l'analisi di Euro 2020 della giornalista di Mediaset, Francesca, benvenuti. E Dario, quali saranno ora le prossime partite in programma?
Allora, nella giornata di oggi sono ben tre. La prima riguarda sempre il gruppo D, quello di Inghilterra e Croazia, e vedrà a Glasgow la Scozia ospitare la Repubblica Ceca. Sempre nella giornata di oggi debutta anche il gruppo E, con Polonia e Slovacchia che si affrontano a San Pietroburgo e la Spagna che ospita la Svezia a Siviglia. Dopodiché domani tocca al cosiddetto gruppo della morte, quello che oltre alla favorita del torneo, cioè la Francia, vede anche la Germania, il Portogallo e l'Ungheria. La Francia affronterà la Germania a Monaco di Baviera, all'Allianz Arena, mentre il Portogallo andrà a fare visita all'Ungheria, alla Puskas Arena di Budapest. Detto questo, è tutto per quanto riguarda il calcio.
Prima di andare in pausa, Dario, ma perché il girone della morte?
Perché ci sono ben tre squadre che sono tra le candidate per la vittoria finale.
Quindi, questo l'abbiamo intuito, ma siamo
no, un po' cruento. Lo so, il girone di ferro, facciamo così, lo ribattezziamo noi.
È stato
chiamato
carina.
Così, io mi ero limitato a riferire. Ribattezziamo noi il girone di ferro e facciamo noi tendenza.
Dai. 9.53, siete tornati in compagnia di SBS Italian, Massimiliano Gugoli a Sydney, a Melbourne c'è Dario Castaldo, Sydney chiama Melbourne, buongiorno Dario, bentornato.
Di nuovo buongiorno a te, Massimiliano, un saluto di nuovo a tutti coloro che sono in ascolto.
Sai cosa pensavo durante questa canzone, Dario? Che si chiama Come Foglia, insomma, una canzone di Malika Ayane, è molto molto bella, ma a me mi sono venute in mente due cose. Una è che non ricordavo la poesia di Ungaretti, I soldati, tu te la ricordi?
Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
Ecco, mi batte Dario Castaldo perché ho dovuto ricontrollarla perché avevo un po' confuso le varie parti.
Una delle poche poesie che per ovvie ragioni si possono ricordare a memoria. Sì.
Ma poi ce l'ho fatta. E poi l'altra cosa invece, che non so se anche a te succede, che continuo a proporre canzoni dedicate all'estate perché è giugno. Non mi sono ancora adattato alle stagioni dell'emisfero australe. Capita anche a te?
Sì, dipende quanto sono fitti e frequenti i contatti con la madrepatria, ecco, se vogliamo.
Vabbè, vedremo se il calendario si aggiusterà mai, ma noi torniamo adesso in Australia perché oggi abbiamo appunto una puntata ricca di sport, anche di calcio internazionale, ma non possiamo dare dimenticarci del calcio giocato qui in Australia.
Sì, tra l'altro calcio che prosegue, siamo giunti ormai alle semifinali del campionato australiano, le A-League, che va di pari passo con le qualificazioni mondiali dell'Australia. Australia che l'altro ieri ha battuto il Nepal per 3-0, si tratta di partite che vengono disputate ovviamente in campo neutro, in Medio Oriente, proprio perché così la nazionale australiana non deve fare su e giù con la madre patria, appunto, e può concentrarsi semplicemente su queste partite. L'Australia appunto ha battuto il Nepal per 3-0 e tornerà in campo tra meno di 48 ore contro la Giordania, con l'Australia che comunque è già sicura a questo punto del primo posto nel raggruppamento. Contemporaneamente prosegue il campionato nazionale, che ha visto nel fine settimana, chiamiamolo così, quarti di finale, anche se vengono ribattezzati Elimination Finals, due vittorie in trasferta del MacArthur FC, 2-0 a Gosford contro i Central Coast Miners. MacArthur FC che ha disputato l'ultimo quarto d'ora dei tempi regolamentari in inferiorità numerica per l'espulsione di Meredith e che poi, nonostante abbia giocato in 10 uomini l'overtime, ha riuscito a trovare due volte le reti, la prima delle due tra l'altro proprio con un ex dei Central Coast Miners. Quindi MacArthur FC, che alla sua prima stagione in A-League, si qualifica per le semifinali, nelle quali affronterà in gara unica il Melbourne City, partita in programma domenica prossima. L'altra semifinale sarà quella tra Sydney FC e Adelaide United. Sydney FC secondo nel regular season, dunque già qualificato di diritto per la semifinale. L'Adelaide United ha raggiunto il traguardo andando a vincere anche in questo caso in trasferta contro il Brisbane Roar per 2-1. Ha deciso, per quanto riguarda l'Adelaide United, la doppietta di Tommy Juric, che è tornato alla base dopo un periodo non proprio fortunatissimo all'estero. Lui che è uno dei migliori rappresentanti di questa generazione dei Socceroos, con ben 41 presenze in nazionale, insomma fa la differenza ancora nel campionato nazionale. Lui che ha segnato questa doppietta che porta l'Adelaide United a eliminare il Brisbane Roar e affrontare nella semifinale il Sydney FC, match in questo caso invece in programma sabato prossimo a Sydney. Quindi Sydney FC, Adelaide United, Melbourne City contro MacArthur FC sono le due semifinali del campionato di calcio australiano. Visto che siamo in Australia, diciamo anche che la scorsa settimana abbiamo parlato abbondantemente, quest'oggi all'SCG, quindi non a Melbourne ma proprio a Sydney, si disputa la sfida tra Melbourne Demons e Collingwood, stiamo parlando di AFL, e che questa sarà, segnerà anche l'ultima presenza di Nathan Buckley sulla panchina dei Magpies. Da una parte una formazione che sta sorprendendo in questa stagione, Melbourne che è in testa al campionato con 44 punti dopo 12 partite, viceversa Collingwood è al penultimo posto appaiato con Hawthorn. Ne vogliamo approfittare anche per leggere i risultati o non abbiamo tempo?
Abbiamo tempo, Dario.
Abbiamo tempo. Allora diciamo che per quanto riguarda le zone di vertice, alle spalle dei Demons ci sono Western Bulldogs e staccati Geelong Cats, poi a quota 32 punti Brisbane Lions, Port Adelaide e Sydney Swans agganciati dal West Coast Eagles. Questo perché gli Eagles si sono aggiudicati la sfida per 85-81 contro Richmond, nonostante la sconfitta ai Tigers al momento sarebbero ancora nei playoff come ottava squadra della rassegna, appena fuori Fremantle che di punti invece ne ha 24. Questo è davvero tutto invece per quanto riguarda questa analisi degli sport australiani, che segue tutto ciò di cui abbiamo discusso nel corso della prima ora di trasmissione, ovvero europei di calcio e Roland Garros di tennis. E direi che a questo punto possiamo salutare tutti coloro che sono stati con noi.
Salutiamo e ricordiamo che potranno riascoltarci, se vorranno, i nostri ascoltatori anche più tardi sul nostro sito sbs.com.au/italian o scaricare i nostri podcast, dove ritrovare tutti i contenuti di oggi e dei giorni scorsi. Naturalmente il programma in italiano di SBS tornerà, lo sapete, domattina alle 8 in punto. Beh, davvero adesso, Dario, che dici, salutiamo assieme quindi da Dario Castaldi e da Massimiliano Google, e l'auguri di una buona giornata e a risentirci presto.
A domani, ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.